Allora, si sente bene? Perfetto, posso andare. Allora, in considerazione del fatto che oggi è il 4 novembre, c'è la ricorrenza di San Carlo Borromeo, io ho pensato di intrattenerci per una mezz'oretta, non di più, quindi non vi preoccupate, ho pensato di intrattenerci su questo tema. Quale giudizio avrebbe San Carlo Borromeo sulla pastorale contemporanea? Che cosa direbbe oggi San Carlo Borromeo in merito alla pastorale contemporanea? Ovviamente questo tipo di titolo ha bisogno subito di una introduzione, di una premessa, perché molti di voi si staranno chiedendo: ma che cos'è la pastorale? Che cosa dobbiamo intendere per pastorale? Allora vediamo un po' di dare una definizione di pastorale. La pastorale è ciò che attiene alla cura di una comunità, così come il pastore ha cura e custodisce il suo gregge, no? Il termine pastorale viene da pastore e il pastore deve governare, deve custodire, deve proteggere, deve curare. Il verbo curare comprende un po' tutto, no? Il governo, la custodia, la guida, deve curare il suo gregge. Quindi la pastorale attiene a questo. Però vedete, la pastorale, perché questo è il punto un po' nodale su cui noi dobbiamo riflettere, la pastorale ha bisogno di una precondizione. Che significa in questo caso precondizione? Cioè di un elemento necessario, per dirla in termini anche un po' tecnici, pregiudiziale. Ma comunque basterebbe intenderci su questo, su un elemento necessario. Qual è questo elemento necessario? Il fatto che la pastorale ha bisogno di riconoscere la verità. Non può esistere, poi vedremo che cos'è il pastoralismo, non può esistere pastorale senza la verità. Perché la pastorale ha bisogno appunto di una verità di orientamento. Allora, riprendiamo un po' l'immagine precedente, l'immagine del pastore che deve guidare il suo gregge, che deve governare il suo gregge. Allora, cosa fa il pastore? Io non è che ne capisca molto, però insomma queste sono cose che più o meno... Allora, il pastore fa uscire il gregge dall'ovile, lo porta nelle campagne in maniera tale da poter ruminare, eccetera, e quindi... E poi lo deve far rientrare questo gregge, no? E quindi non è che poi, una volta che l'ha portato in aperta campagna, il pastore si può permettere di lasciarlo là. Oppure il pastore si può permettere di dire: ma io non so dove lo devo ricondurre questo gregge. No, lo deve ricondurre nuovamente all'ovile. Allora, questo che cosa significa? Che cosa ci fa capire questa immagine? Che il pastore, per guidare il suo gregge, per curare il suo gregge, ha bisogno di un orientamento. Deve sapere dove andare e deve sapere dove ritornare. Allora, questo ci fa capire come la pastorale, che è la cura di una comunità, la pastorale ha bisogno della verità. Il pastore ha bisogno di riconoscere la verità e non può esistere pastorale senza la verità. E allora vedete, purtroppo oggi, ed ecco perché io ho voluto intitolare questa breve discussione "Che cosa penserebbe San Carlo Borromeo sulla pastorale contemporanea?", perché oggi non c'è nella Chiesa tanto la dimensione pastorale, quanto, eppure vediamo che è molto utilizzata questa parola pastorale, tanto come sostantivo quanto come aggettivo, ma nella Chiesa oggi si riscontra soprattutto una dimensione pastoralista, cioè più che la pastorale troviamo il pastoralismo. Allora, io mi ricordo sempre, e chi mi ha sentito lo sa che io alcune volte insisto su questo punto un poco fino alla nausea. Allora, le parole che finiscono in ismo solitamente sono sempre un'esagerazione, un'esasperazione, no? Quindi una sorta di deformazione. Quindi quando io dico oggi nella Chiesa non c'è tanto la dimensione pastorale, che ovviamente deve esserci, come cura di una comunità, come orientamento, come custodia, eccetera, quanto una, diciamo, deformazione pastoralista. Non c'è tanto la pastorale quanto il pastoralismo. E allora giustamente mi starete chiedendo, ma qual è la differenza tra pastorale e pastoralismo? Qual è la differenza? Allora, se la pastorale ha bisogno di riconoscere la verità, il pastoralismo è la pastorale senza verità. È la pastorale senza verità. E purtroppo oggi questo è ampiamente presente. Cioè oggi si sottolinea molto l'aspetto della cura, si sottolinea molto l'aspetto della vicinanza. Voi pensate anche ad alcune espressioni, no? I sacerdoti devono avere l'odore delle pecore. I sacerdoti devono stare vicino. I sacerdoti devono andare nelle periferie per cercare appunto di capire tutte le esigenze che esistono, soprattutto in certi spaccati della società. Tutte cose buonissime, tutte cose importanti. Però questa accentuazione, questa continua sottolineatura di essere vicini, di essere accoglienti, di condividere le preoccupazioni con gli altri, ebbene, tutta questa attenzione, a tutta questa attenzione manca un'altra cosa, cioè la sottolineatura di portare la verità, di portare Cristo. Cristo come salvezza per la propria vita. Tant'è vero che, voi sapete, conoscendo il catechismo, che esistono le cosiddette opere di misericordia. Ora, le opere di misericordia sono corporali e spirituali, anzi quelle spirituali vengono prima di quelle corporali, perché voi sapete che l'uomo, quante volte l'abbiamo detto questo, no? L'uomo è spirito ed è corpo, però è evidente che esiste una dimensione gerarchica, è lo spirito che deve governare il corpo, non il contrario. Quindi nel momento in cui noi ci dovessimo trovare dinanzi ad un'alternativa, se salvare il nostro corpo e rinnegare quelle che sono le esigenze dell'anima, dobbiamo preferire di non rinnegare le esigenze dell'anima piuttosto che di salvare il corpo, eh? Quindi dobbiamo salvare prima di tutto la nostra anima, che è il nostro corpo. Poi nel momento in cui salviamo la nostra anima, salveremo anche il nostro corpo, no? E allora dicevo, opere di misericordia spirituali e corporali. Ebbene, che cosa si riscontra negli ultimi tempi? Nei nostri ambienti, negli ambienti ecclesiali, nella predicazione, nei documenti ecclesiali, c'è una forte insistenza delle opere di misericordia corporale, che torno a ripetere, si devono adempiere per amor del cielo. Voi pensate, San Carlo Borromeo, a proposito di tempi di pandemia, converrebbe riflettere e meditare su questo. San Carlo Borromeo aveva la possibilità di andare via da Milano, che era infestata dalla peste. Attenzione che la peste di San Carlo Borromeo non è quella di cui poi parla Manzoni nel 600, perché San Carlo Borromeo è vissuto nel 500, perché ci fu un'altra peste ancora nel 500, e San Carlo Borromeo non solo non scappò via, ma lui stesso in prima persona, mettendo a serio rischio l'incolumità del suo corpo, si mise a servire gli ammalati, si mise a portare l'Eucaristia agli ammalati, disse ai sacerdoti di essere quanto più vicini nei lazzaretti agli ammalati, poi gli ammalati, quindi pensate quanti sacerdoti poi presero la peste, e qualcuno guarì, altri morirono e via discorrendo. E quindi le opere di misericordia corporale, attenzione, sono importantissime. Però non possiamo noi concentrarci unicamente esclusivamente sulle opere di misericordia corporale, dimenticando le opere di misericordia spirituale. Ecco il pastoralismo. Cioè il pastoralismo è questa attenzione, questo concentrarsi sulla dimensione dell'accoglienza, sulla dimensione della condivisione, sulla dimensione della preoccupazione di problemi immanenti, cioè di tutti i giorni, senza però preoccuparsi di portare la verità e Cristo come unica via, unica vita, unica verità. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco, questo è il pastoralismo oggi dominante. Ma allora viene da chiederci, siamo in tempo, quindi non andremo oltre, abbiamo detto i 30 minuti. Viene da chiederci, ma quali sono i motivi per cui, poi il finale riguarderà San Carlo Borromeo, perché altrimenti rimane insoluta la domanda del titolo, che cosa penserebbe San Carlo Borromeo sulla pastorale contemporanea. Allora, quali sono i motivi per cui oggi, più che la pastorale, domina questo pastoralismo? Allora, io individuerei due motivi. Il primo motivo, attenzione, non vi spaventate per questa definizione che lì per lì può un po' scioccare, nel senso che è un po' filosofica, però cercheremo di essere quanto più semplici possibile. Il primo motivo è l'allontanamento dalla metafisica. Che cos'è sta metafisica? Cioè la teologia che si stacca dalla metafisica. Vediamo un po' di capire semplicemente un discorso di questo tipo. Allora, tenete presente che un grande cardinale, che è morto negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, adesso sinceramente non ricordo, che fu papabile per tanto tempo, il cardinale Siri di Genova, che ha scritto anche un libro preziosissimo di teologia che si chiama Sulla crisi della teologia contemporanea, che si chiama Getsemani. Ebbene, il cardinale Siri diceva: attenzione che dietro ogni cattiva teologia c'è sempre una cattiva filosofia. Dietro ogni cattiva teologia c'è sempre una cattiva filosofia. Allora, vediamo un po' di capire che cosa significa la teologia che si allontana dalla metafisica. Facciamo un esempio semplice. Dobbiamo erigere un fabbricato. Dobbiamo erigere un fabbricato, scaviamo per fare delle fondazioni che siano resistenti, delle fondamenta che siano resistenti, poi decidiamo però di non fare le fondamenta, oppure di fare delle fondamenta con proprio materiale estremamente fragile. E per quanto noi possiamo erigere il fabbricato è a serio rischio di crollo. Basta una piccolissima scossa di terremoto e viene giù. Certo, forse costruire, io adesso non me ne intendo, però costruire un fabbricato senza le fondamenta o senza scavare nel profondo è molto più comodo. Si fa subito, però la costruzione è fragile. È un po' quella parabola di Nostro Signore, no? Quando parla del costruttore imprudente e del costruttore prudente. Il costruttore imprudente decide di scavare nella sabbia, di costruirsi la sua casa nella sabbia, perché era facile scavare nella sabbia. Poi ai tempi di Gesù non c'era meccanizzazione, no? E quindi fa subito, costruisce questa casa e poi basta una semplice scossa di terremoto, anzi un'alluvione, perché la casa cada via, cada, crolli. Ed è il costruttore prudente, che cosa fa? Ci mette del tempo, ci mette fatica, ma costruisce la casa sulla roccia in maniera tale che possa resistere. Anche col terremoto quella casa rimane in piedi. Allora, fuori di metafora, fuori di questo esempio, che cos'è la metafisica? La metafisica è il fondamento, è la verità. La definizione filosofica di metafisica è lo studio dell'essere in quanto essere, cioè lo studio della verità. Un filosofo antico, che si chiama Aristotele, diceva che la metafisica è la filosofia prima, cioè è il primo problema filosofico. Perché Aristotele diceva così, è il primo problema filosofico? Perché Aristotele faceva un ragionamento molto logico. Diceva, noi dobbiamo convincerci che esiste la verità. Se eventualmente non ci convincessimo che esiste la verità, che ci mandiamo a fare? Perché se la verità non esiste, io dico una cosa, tu ne dici un'altra, lei ne dice un'altra ancora, tu ne dici un'altra ancora, e alla fine non ci capiamo più. Allora, o ci mettiamo d'accordo che esiste, o ci mettiamo d'accordo che esiste la verità, oppure, ecco perché Aristotele diceva, la metafisica è il primo problema, ricercare la verità. Ecco, la teologia contemporanea è una teologia che paradossalmente si stacca dalla verità e diventa che cosa? Diventa pura azione, pura efficienza. Vedete, quando per esempio si dice, ma l'importante non è tanto pregare, l'importante è rimboccarsi le maniche. Certo, se noi preghiamo solamente e ci disinteressiamo completamente dei problemi altrui, sbagliamo. Ma se non possiamo nemmeno trasformare la nostra vita cristiana, no, non è adesso, dopo, non possiamo nemmeno trasformare la nostra vita cristiana semplicemente in un fatto efficientistico. Voi pensate, un personaggio come Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta raccontava che lei aveva inserito come regola del suo ordine, voi sapete quanto facevano, no? E quanto fanno le suore di Madre Teresa di Calcutta nei lazzaretti, andando a raccogliere i cosiddetti Dalit, gli intoccabili, sul lastrico della strada, eccetera. Però Madre Teresa di Calcutta diceva giustamente che pretendeva che le sue suore si svegliassero, non so se alle 4 del mattino, non lo so, perché dovessero fare prima, oltre la messa, la comunione, 3 ore di adorazione eucaristica. E lei diceva, se noi non facessimo questa sorta di pieno di carburante, non riusciremmo a fare quello che facciamo. Ecco, vedete, la dimensione della contemplazione, la dimensione dell'assorbimento del vero, perché solamente assorbendo il vero si può poi sostanziare l'azione. Ma se noi ci dimentichiamo la verità a favore solamente del fare, dell'agire, capite bene che alla fine nulla ha senso. Ma poi c'è un secondo motivo per cui c'è questa sorta di pastoralismo dominante. E il secondo motivo qual è? È il cambiamento della concezione di Chiesa. Dovete sapere che inizio anni 70, ecco, la definizione di Chiesa era fondamentalmente questa, era la definizione presa proprio da San Paolo, no? La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Cioè, per dirla in maniera più semplice, la Chiesa è il prolungamento di Cristo nella storia degli uomini. Io voglio incontrare ancora adesso Gesù Cristo, dove lo incontro? Nella Chiesa, nella comunità della Chiesa. Perché poi il capo della Chiesa continua a essere Cristo. Se due o più di voi si uniranno nel mio nome, io sarò in mezzo a voi. Invece, piano piano, si è fatto strada una nuova concezione di Chiesa, una nuova definizione di Chiesa. La Chiesa non come corpo mistico di Cristo, ma come popolo in cammino. Allora vedete, questa definizione popolo in cammino, che cosa vuole dire? Che la Chiesa non è data tanto dalla presenza di Cristo come verità immutabile, ma quanto dalla sua presenza nella storia degli uomini. E quindi a un certo punto la storia ha sostituito la Chiesa. Ed ecco perché oggi per molti, anche in alto loco, è diventata una cosa così semplice poter dire, se il mio predecessore ha detto non A, io dico A, oppure il contrario. Cioè oggi si ritiene assolutamente semplice poter anche cambiare quasi radicalmente l'insegnamento. E questo perché? Perché si ritiene che la verità possa dissolversi nella storia. E alla fine poi qual è che diventa la vera verità? La storia, il divenire del tempo, le mode. Per cui quello che era vero ieri potrebbe non essere più vero oggi e potrebbe essere ulteriormente cambiato domani. E invece non è così, perché la verità non cambia con la storia. La verità non cambia con il tempo, la verità è al di fuori della storia, la verità è al di fuori del tempo. E allora vedete, qui prima di tutto va detto una cosa, ancora 6 minuti, va detto questo, che bisogna sapere intenderci, che la Chiesa di che cosa vive? Perché oggi la Chiesa è in crisi? E lo stiamo vedendo anche con questa questione della pandemia, no? Cioè dopo il lockdown di marzo e di aprile, poi sono state riaperte le chiese e diciamolo francamente, si è perso tantissimo a livello di presenza. Ma perché la Chiesa è in crisi? La Chiesa è in crisi perché fondamentalmente si crede da parte di molti, forse la tentazione può essere anche nostra per carità, si crede da parte di molti che ciò che fa la Chiesa è la nostra creatività, la nostra efficienza. Eventualmente, qualora vi fosse anche la nostra bravura. Invece non è così. La Chiesa vive e continuerà a vivere per sempre, non grazie alla nostra bravura, sempre che ci fosse questa bravura. Non grazie alle nostre energie che oggi ci sono e domani potrebbero non esserci più, ma solamente grazie alla presenza di Cristo. Ed ecco perché, diciamolo francamente, lo so che questo parlare è un parlare un po' duro, Dio ci sta castigando. Dio ci sta castigando. Perché stiamo perdendo? Perché la Chiesa perde fedeli? Ci sono delle zone in Europa dove ormai che possono essere proprio classificate, proprio definite come post-cristiane. Le chiese che vengono vendute, le chiese che vengono trasformate in ristoranti, adesso c'è un problema anche per i ristoranti con questa pandemia, pensate in Belgio, pensate in Francia, vengono distrutte, vengono trasformate in parcheggio, in garage, eccetera. E Dio ci sta castigando. Ci sta castigando perché? Perché noi pensiamo di fare la Chiesa con le nostre forze, con il nostro agire, con i nostri documenti, che molto spesso sono anche documenti prolissi. Io voglio vedere anche queste encicliche di 90 pagine, 100 pagine, ma chi se le legge? Io, per esempio, l'ultima enciclica, per il mestiere che faccio, l'ho dovuta leggere. E non è stata un'operazione semplice. Certe cose si potrebbero dire anche in 10 pagine, in 20 pagine, in 30 pagine. Anche questa prolissità. E quindi, praticamente, Dio ci sta castigando. Perché? Perché Gesù l'ha detto. Cercate prima il regno di Dio e poi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Noi invece pensiamo solamente all'aggiunta e abbiamo dimenticato completamente il regno di Dio. E allora, arrivando a conclusione, che cosa penserebbe San Carlo di questa pastorale contemporanea? Allora vi voglio leggere, dura 2 minuti, quindi siamo ampiamente in tempo, vi voglio leggere questa novella. È la novella di uno scrittore contemporaneo che si chiama La pastorale di San Carlo. La pastorale di San Carlo. E allora io vi leggo. La pastorale di San Carlo parla di un sacerdote di campagna, dei nostri tempi, sacerdote di campagna, potrebbe essere anche qui presente, diciamo di periferia in questo caso, di semicampagna, di semicittà, che a un certo punto è un po', come dire, disilluso da certe cose che avvengono un po' nella sua diocesi. E sentite questa novella che cosa dice. Il convegno pastorale diocesano era terminato. Gran bella conferenza, quello di Monsignor, che ovviamente non c'è il nome. Bella, vincente, erudita e piena di speranza. Il piano pastorale era chiaro, era stato nominato dalla sfida alla proposta. E poi questi convegni diocesani spesso hanno questi titoli un po', no? Particolari. E questo titolo era tutto un programma, come si suole solamente dire, Bisognava cioè superare lo scontro per accettare e adottare solo un metodo di proposta. Donaldo, il nome del protagonista, era stato lì presente. Il vescovo si era raccomandato che ci fossero tutti i parroci della diocesi e lui, che era solito ubbidire e non fare storie, non aveva voluto mancare. C'era rimasto un po' male, questo sì. Aveva comunicato al segretario del vescovo che la sua presenza avrebbe significato il non poter celebrare la messa serale nella sua parrocchia di campagna. Ma il segretario aveva risposto: il vescovo desidera che si sia presente al convegno, costi quel che costi. Non per lui c'era rimasto male, la messa l'aveva celebrata al mattino presto nella sua canonica, ma per quelle poche vecchiette che erano sempre lì ogni sera come fedelissime sentinelle alla messa serale. Donaldo le ammirava. Certo, avevano i loro difetti, non raramente bisticciavano fra loro, erano piene di scrupoli e pronte ad importunarlo per un non nulla, ma erano lì, sempre presenti e non mancavano mai. Recitavano il rosario e si ricordavano di tutti. Pregavano per il Papa, per la parrocchia, per le famiglie della parrocchia e anche per il loro parroco. E Donaldo era convinto che quelle Ave Maria andassero dritte dritte al cuore della Vergine, perché conosceva le singole storie di quelle povere donne. Nelle frequenti confessioni le ripetevano per filo e per segno, credendo di raccontarle per la prima volta: chi aveva il marito alcolizzato, chi il figlio lontano e divorziato, chi il nipote con problemi di droga, chi una figlia a combattere una brutta malattia, eccetera. Donaldo pensava a queste cose quando, rientrato a sera nella sua canonica, si mise a rileggere gli appunti che aveva diligentemente preso durante il convegno e anche la fotocopia che era stata distribuita a tutti i presenti: sacerdoti, religiosi, religiose, operatori pastorali, diaconi permanenti, ministri straordinari, eccetera. E si soffermò su queste parole. Attenzione, queste parole sono molto enigmatiche, come tipico del linguaggio di questi convegni. Gli operatori pastorali agiranno conformemente alle direttive che sul piano metodologico l'ufficio pastorale diocesano stilerà per l'anno, eccetera. Si raccomanda la conoscenza del piano pastorale, di evitare qualsiasi improvvisazione, di curare il coordinamento con chi è chiamato a svolgere la stessa missione. Si raccomanda inoltre un'adeguata conoscenza sociologica del territorio in cui si dovrà agire e di fornirsi degli strumenti più moderni e creativi. Donaldo continuava a leggere e mentre leggeva gli venivano spontaneamente delle riflessioni. Ma a cosa sta servendo tutto questo? Nella mia parrocchia sono rimasto solo io e le mie vecchiette. I giovani sono andati via. Per chi frequenta la messa domenicale il rispetto della legge di Dio è ormai solo un dettaglio. Donaldo si rammaricava e leggendo sentiva dentro di sé che quelle parole erano vuote, che non c'entravano la questione, che continuando così forse si sarebbe perso molto. Poi si rimproverò. Non poteva mettere in discussione tutto, che in fin dei conti la Chiesa si reggeva su qualcun altro con la Q maiuscola, e si impose di non pensarci più. Quel giorno era il 4 novembre, la festa di San Carlo Borromeo. Donaldo si diresse verso la sua piccola e sgangherata libreria, prese un vecchio libro. Era una vita del grande vescovo di Milano, San Carlo, il vescovo di Milano. Aprì a caso. Uscì tanta polvere, era da tempo che non sfogliava quel libricino. Risaltò una frase di San Carlo sottolineata a matita. Forse l'aveva evidenziata quando era giovane, Donaldo. Chissà, forse quando era ancora seminarista. E la frase diceva così: le anime si conquistano con le ginocchia. Le anime si conquistano con le ginocchia. Queste sono le parole di San Carlo. Donaldo chiuse il vecchio libro, sorrise, ma era un sorriso serio e concluse. Questo era il piano pastorale di San Carlo. Questo è il vero piano pastorale, cioè mettersi a mendicare il Signore affinché il Signore possa. Perché è chiaro che il Signore, attenzione, sembra una blasfemia quello che sto dicendo. Il Signore in un certo qual modo ha bisogno delle nostre braccia, non di fatto un bisogno, perché il Signore è onnipotente. Quindi il Signore vuole che noi cooperiamo e che noi agiamo con le nostre, anche con le nostre forze, ma prima di tutto il protagonista è sempre lui. Non può essere né la nostra creatività, né i nostri piani pastorali, ma deve essere tutto centrato sulla presenza del Signore come via, come verità e come vita. Ho sforato nei 2 minuti.